Grazie, grazie Fabio. Sono veramente commosso del regalo che mi ha fatto perché devo dire che, come tanti altri ricercatori, sono sempre in giro e quando c'è l'opportunità di guardare il cielo di sera e guardo Orion, sempre penso che sono con una compagnia. Si se considera la mia vita, credo che la unica compagnia celestiale che puoi trovare a tutta la mia vita e dopo. Allora, la prima cosa che devo dire è che sono veramente ingraziato con il mio amico, il professore Stefano Colonna, perché ha fatto tutto questo lavoro per la laurea honoris causa che ho ricevuto ieri, e anche molto molto ingraziato con e Fabio Pieri per l'invitazione di tornare un'altra volta qui, e quando tutte le due sai che io non parlo veramente italiano, e io questa è la terza volta che parlo qui e parlerei come le altre nel più puro itagnol. L'avvantaggio è che il mio itagnol è una mossa che l'evoluzione esiste, perché è una dimostrazione della prossimità storica fra l'spagnolo, il francese, l'italiano e il rumeno, che mostra che così come l'universo è in evoluzione costante, questo è vero per il sistema biologico e anche per le lingue. Allora voi sapete, come il mio caro Fabio ha detto, che è perso la conferenza originale per un piccolo incidente, ma è preparato un'altra cosa, dove aspetto di mostrare a tutti come le membrane delle cellule che noi abbiamo, noi umani, al nostro corpo, che sono diversi delle membrane di batteri che hanno fermentato il formaggio o il yogurt che lei ha mangiato questa mattinata, infatti mostra la evoluzione di tutto il pianeta, e questa è una visione che si è sviluppata fra gli ultimi 30 anni, dove abbiamo sviluppato un'altra volta la coscienza che non è possibile sviluppare una barriera fra la biologia e fra l'intorno planetario dove si sviluppa. Allora, qui c'è un piccolo cambiamento del titolo originale, Simbiosi, ossigeno in evoluzione, e parlare come dell'ossigeno, che sempre si pensa come un elemento essenziale della vita, e anche un veneno, si dice? Un veleno. E allo stesso tempo un elemento essenziale in evoluzione microbiana. Allora, primo di tutto, e qui, grazie. Devo dire che c'è una vecchia, vecchia tradizione all'Europa mediterranea, una tradizione di sistematizzare tutti gli oggetti all'universo in tre grandi regni: la cosa minerale, quello che non è vivo, e dividere la cosa viva in due regni, il regno delle piante e il regno dell'animale. E questa è una tradizione molto vecchia che si trova al mercato. Se noi andiamo al mercato puoi trovare tutte le mercanzia che è di pianta, di origine vegetale, e in un posto diverso la carne di pesce, di manzo, di porco, di tanti animali. Questa è una divisione molto naturale e molto molto vecchia, ma al Settecento che Linneo, un grande naturalista della Svezia, ha trovato che la classificazione biologica del suo tempo era rovinata per l'arrivo all'Europa delle piante e degli animali dell'America, dell'Australia, che hanno fatto una grande, grande confusione al sistema biologico di classificazione. Allora, quello che Linneo ha fatto è una classificazione gerarchica, come si mostra in questo schema, dove si guarda come due specie vicine, come il gorilla, anche gli umani, siamo allo stesso conjunto, set.
Punto stesso.
Punto stesso.
Insieme.
Ah, insieme, grazie. Insieme, perché siamo infatti con molta similarità morfologica e si se compara un primate con una mucca, è chiaro che le due sono quadrupedi. Allora, la classificazione che Linneo ha fatto è una classificazione gerarchica che mancava un'esplicazione sull'origine di questa gerarchia naturale che è possibile osservare senza problema. E Linneo, infatti, ha lasciato questo come un grandissimo regalo alla posterità, ma è l'origine delle specie pubblicato per Charles Darwin nell'859, quando abbiamo capito perché è possibile fare questa classificazione. Siamo vicini, nel senso morfologico e anche altro, all'altre primati, perché infatti tutte le primate hanno la stessa origine e la evoluzione ha permesso la diversificazione da un primate ancestrale. E credo che è veramente importante sempre mostrare il frontispizio di questo libro, di Charles Darwin, perché marca una separazione veramente importante, non soltanto alla biologia, ma a tutta la cultura che si può dividere prima della pubblicazione di Darwin, dopo la pubblicazione di Darwin. Si è sviluppato, abbiamo trovato il punto culminante del pensamento evolutivo dell'Ottocento. La gerarchia taxonomica che ha fatto Linneo sviluppa un senso molto diverso, più ricco, con l'esplicazione darwinista dell'origine di questa similarità. Allora, dopo Darwin, altri ricercatori, come Haeckel, un biologo, un naturalista tedesco, ha proposto l'idea di che, insieme con l'esplicazione sull'origine delle piante, degli animali, noi dobbiamo stare attenti alle microbi. Darwin nessuna volta ha parlato dei microbi. Darwin era un ipocondriaco molto professionale. Lui ha sviluppato in un senso immaginario un sacco di malattie, ma non ha parlato dei microbi in nessun libro che ha lasciato. Haeckel, per contra, parla di microbi come gli ancestri degli altri e delle tutte le altre forme di vita che si trovano sulla Terra. Allora, deve tutti quanti in questa sala, in questo planetario, deve pensare che al secolo all'Ottocento, è un momento sociopolitico veramente interessante all'Europa. È una epoca dove si hanno creato le grandi regni, il regno dell'Italia, con il Risorgimento, con Garibaldi, infatti con il Savoia, ma lei sa meglio che io la storia dell'Italia. Ma allo stesso tempo si hanno creato il regno della Grecia, l'imperio del Messico, che era un imperio da operetta, ma si è creato con questa filosofia un pochino monarchica, un pochino imperialistica, e la stessa situazione si è sviluppato anche alla biologia. Haeckel ha creato un regno nuovo, il regno di protisti. Guardi che Haeckel non ha parlato dell'origine di una repubblica microbiana, non parla di una repubblica o di una comuna di piante o di animali, parla di un regno nuovo, il protisti, dove si trova un subregno più piccolo, il monera, dove si trovano le batteri. Ma la cosa più interessante di Haeckel è che lui ha sviluppato l'idea del regno di protista come il antecessore, si dice?
Antecedente,
grazie. Antenato evolutivo del regno di piante e del regno di animali. E questo mostra come la taxonomia sviluppa un senso evoluzionistico per esplicare la diversità biologica. Allora, questo ancora si utilizza, i medici parlano anche oggi di protozoari infettivi, di microbi come patogeni, ma in 1937 un microbiologo francese molto bravo, Edouard Chaton, che aveva una grande, grande esperienza di malattia infeziosa, ha trovato che è possibile mostrare una barriera più forte, una separazione più forte alla biologia, a tutti gli organismi vivi, più forte che la separazione fra le piante e gli animali. E quello che ha proposto Chaton è che tutte le cellule si può dividere in due grandi gruppi, il gruppo che ha chiamato procarionte o procariote, che manca una membrana nucleare, dove oggi sappiamo che il DNA, DNA si dice in italiano? DNA, si trova libero all'interno della cellula, e un altro tipo di cellula, le cellule eucariotici, che c'è almeno una membrana, e all'interno di questa membrana si trovano il DNA. Allora, questa è una barriera più forte, quella che separa le comunitari dalle paesi non comunitari. È una frontiera più forte che la che si trova fra gli Stati Uniti o il Messico, perché sempre troviamo gli immigranti illegali messicani agli Stati Uniti. Ma nessuna volta abbiamo trovato un procarionte che diventa eucarionte. E chiaramente questa divisione mostra una separazione evolutiva molto forte che manca un'esplicazione. E l'esplicazione l'ha sviluppato una carissima amica mia, Lynn Margulis, una biologa che ha fatto un apporto veramente importantissimo alla biologia evolutiva, quando ha mostrato come tutti gli organelli, tutte le strutture, come le mitocondria, che è la vera parte di eucarioti, che permette respirare, e anche il cloroplasti, dove occorre la fotosintesi eucarioti, sono infatti da primo hanno questa è una conferenza collettiva, infatti, la invasione all'interno di l'ancestro eucariote, diventa un organello interno. Questo è il processo di endosimbiosi. E questo è un apporto veramente eccezionale. Allora, qui devo parlare di una cosa della vita privata di Lynn Margulis. Lynn Margulis ha stato, il suo primo marito era Carl Sagan, l'astronomo. E Lynn Margulis si è sviluppato come una grandissima ricercatrice in un'atmosfera dove aveva molti planetologi, specialisti in planetologia, molti astronomi, molti geofisici, e ha capito subito che non è possibile esplicare lo sviluppo della vita microbiana senza capire la mancanza o no di ossigeno alla Terra primitiva. Perché? Perché basata sulla idea della divisione fra le procarioti, quelle cellule che mancano una membrana nucleare e le cellule che c'è una membrana nucleare, Lynn Margulis ha proposto una modificazione dell'idea di Hegel e ha detto possiamo dividere tutta la biosfera in cinque regni. Il regno monera, dove si trovano tutti i procarioti, dopo il processo di endosimbiosi il regno di protisti, che è infatti l'antenati del regno di fungi, di animale, anche di pianta. E lei ha notato che così come c'è una grande divisione fra le procarioti e le altre tipo di cellula, questa divisione si mostra anche alla risposta metabolica dell'ossigeno. Se guardiamo il procarioti come Escherichia coli, la batteria che è molto conosciuta, che abita alla tripa, come si dice? All'intestino. All'intestino. E se guardiamo il Clostridia, che non fa tanto male, può causare malattia mortale, alle procarioti hai procarioti che non le piace l'ossigeno e procarioti che non puoi vivere senza ossigeno. E abbiamo una graduazione interna dove è chiaro che le batteri sono adattati a una concentrazione sempre più grossa, sempre più grande di ossigeno. Soltanto tutti gli eucariotici sono infatti ossigeno dipendente. Non c'è nessun eucariote che può vivere senza ossigeno o senza il prodotto di ossigeno. All'interno del nostro intestino è possibile che abbiamo amibe, e l'amibe può sviluppare un metabolismo senza ossigeno, un metabolismo che chiamiamo un metabolismo anaerobico, ma manca il prodotto che il nostro corpo ha fatto con diverse rotte metaboliche, sempre in presenza di ossigeno. Allora, il diviso fra le procarioti e gli eucarioti è un diviso che allo stesso tempo mostra una risposta più distinta all'ossigeno. Allora, quando parliamo di ossigeno libero, chiaramente parliamo dell'evoluzione dell'atmosfera terrestre. E in questo senso dobbiamo capire che quando il pianeta nostro si è formato, all'inizio, al principio, non aveva ossigeno libero. È possibile che al principio abbiamo tenuto un'atmosfera molto ridotta, con metano, ammoniaco, idrogeno, ma è chiarissimo che in questo tipo di atmosfera, anche con diossido di carbono, come si dice?
Anidride
carbonico, che è quello, il gas della Champagne, no? Per fare un esempio chiaro, questo ha permesso la sintesi e anche la concentrazione di composti organici dove ha apparsuto la vita. E se noi guardiamo il registro fossile da 3.5 miliardi di anni a oggi, è chiaro che abbiamo una concentrazione crescente di ossigeno, ma è chiaro allo stesso tempo che tutto l'ossigeno che abbiamo oggi al pianeta è prodotto dell'attività microbiana delle cianobatterie. E questo io lo trovo veramente eccezionale, che l'attività di miliardi e miliardi di microorganismi ha tenuto la capacità di cambiare tutta l'atmosfera di un pianeta. Non c'è nessun altro caso al sistema solare dove tutto il pianeta, tutta la chimica del pianeta è cambiata per l'attività biologica che risulta dalla produzione dell'ossigeno per i cianobatteria, che anche oggi si può trovare senza problema a tutte le piccole corpo di acqua, little pond, come si dice?
Pozze d'acqua.
Pozze di acqua, questa capa verde che si trova, allo spagnolo si dice lama, non so come si dice in italiano, ma il nome popolare lama è questa capa che dà un colore verde, azul verde alle pozze di acqua, dell'acqua stanca, stagnante. E dopo 2.5 miliardi di anni fa, noi possiamo guardare sedimenti geologici alla Terra che mostrano come c'è un incremento della quantità di ossigeno, e dopo questo incremento della quantità di ossigeno se puoi guardare i primi fossili eucariotici, e dopo abbiamo una vera esplosione di eucariotici dove hanno apparsuto funghi, animali, piante e tante altro. È chiaro in questo senso che la trasformazione e l'evoluzione dell'atmosfera del nostro pianeta ha permesso l'apparizione di un medio ossidante, il mismo ossigeno che torna rosso un chiavo per un metallo per l'accumulazione di un ossido, e allo stesso tempo ha permesso lo sviluppo di un nuovo tipo di cellula, eucariotici, con nucleo, e la sua diversificazione a tutta la biodiversità che oggi possiamo guardare. Allora, qual è infatti la relazione, perché l'ossigeno ha permesso il sviluppo di un nuovo tipo di cellula che risulta di un processo di endosimbiosi? E il processo, l'esplicazione è veramente importante. Ricordi che io ho parlato di la presenza di una membrana nucleare come la caratteristica tipologica delle cellule eucarionte. Allora, per sviluppare una cellula eucarionte se manca una membrana nucleare, e la membrana nucleare è infatti una continuazione della membrana cellulare, agli eucarioti, alle cellule eucariotici, ma è una membrana infatti flessibile e anche resistente. Allora, come può sviluppare una membrana che è allo stesso tempo molto flessibile e molto resistente? E la risposta è una risposta chimica. Le cellule batteriane, c'è lipidi che sono così, una molecola molto molto vicina una alle altre, come le soldati a un reggimento, fra una desfile, parata.
Sì?
Sfilata. Sfilata, desfile, chiaro, desfilata. Si se guarda, io non sono molto attento alle sfilate militari, questo lo devo dire perché sono di cuore pacifista, ma si se guarda i soldati a una sfilata, se guardano come sono tutti quanti ordinati. Ma se guardo la membrana di un eucarioti, c'è come se c'è i nuovi recluti, reclute, che non sai come marciare con ordine. E in questo caso la molecola è come se il soldato, il reclute, non sai come fare la sfilata e si trova un spazio più grosso, più grande, fra le molecole dei lipidi. E in questo caso la membrana diventa più fluida. Ma è chiaro che se la separazione è grossa, la membrana diventa così tanto fluida che diventa instabile. E gli eucarioti, le cellule eucariotici, abbiamo infatti un meccanismo chimico per lasciare la membrana molto fluida e allo stesso tempo molto resistente. E il meccanismo è la inserzione,
inserimento
da una molecola di colesterolo. Ora, il colesterolo oggi c'è una reputazione cattiva. Tutti quanti siamo preoccupati di non mangiare molto bacon, molto pancetta, di stare molto attento al colesterolo. Se puoi guardare qui al giardino vicino al planetario, un sacco di gente che marcia, corre per basare il livello di colesterolo. Un'altra possibilità è bere tanto vino rosso, è l'effetto francese che si chiama, per basare il colesterolo. Ma infatti il colesterolo è così essenziale per una cellula eucariotica, perché al inserire una molecola di colesterolo, l'interazione elettrica, infatti elettrostatica, fra questa parte della molecola di colesterolo con le molecole di lipidi aumenta, incrementa, fa più grande la resistenza e allo stesso tempo la molecola di colesterolo, c'è un gruppo chimico che le ama molto l'acqua, è vicina all'acqua e vicina alla parte di lipidi che amano l'acqua. Allora, questo ha incrementato la stabilità di una membrana eucariotica e la questione naturale è dove è l'origine della molecola di colesterolo. E il vero origine della molecola di colesterolo non è alla pancetta, non è al gelato. Il vero origine è una reazione chimica che è infatti più semplice che quella che si mostra qui. Questo è l'antenato chimico del colesterolo, una molecola che si chiama squaleno, e questo è il colesterolo finito. Qui è il gruppo chimico che ama molto l'acqua del citoplasma. E questa è la parte che c'è la interazione con il componente e l'altro componente dei membrana di eucarioti. Ma la cosa che voglio mostrare è come per andare dal squaleno, che è il precursore chimico del colesterolo, se manca una, due, tre, quattro molecole di ossigeno libero. Pensiamo infatti che la sintesi di colesterol si è sviluppata in un senso evolutivo come un meccanismo di protezione contro l'incremento, sì, incremento di ossigeno nell'atmosfera primitiva. E l'apparizione di colesterol ha permesso, l'apparizione della ruta biosintetica, della ruta del metabolismo che lascia la possibilità della sintesi del colesterol, ha permesso il sviluppo di una membrana così più resistente, più flessibile, e questa è la membrana tipica dei eucariotici. Quando abbiamo il lievito in condizione dove non si trova ossigeno, come la fermentazione di qualche bibita alcolica, o quando abbiamo lievito all'interno del nostro intestino, infatti abbiamo un lievito anaerobio, ma anche in questa condizione il lievito manca sempre il colesterolo che prende del succo di uva, del succo di cevada, quello che si fa la birra, di avena. O di altri componenti che si trovano all'intestino, nel caso che di un lievito che abita alla nostra pancia, no? Allora, così si può guardare come la sintesi del colesterol, l'apparizione della sintesi del colesterol era impossibile alla Terra primitiva prima della trasformazione del nostro pianeta. Quello che dico allora in questo punto è che da primo la Terra ha cominciato senza ossigeno libero, i microrganismi come le cianobatteri hanno trasformato l'atmosfera della Terra in un'atmosfera ricca in ossigeno, l'ossigeno diventa un veleno potente contro la vita, la vita sviluppa un meccanismo darwinista per proteggere il veleno. Un meccanismo è la sintesi del colesterol e l'apparizione della sintesi del colesterol lascia allora la possibilità di una membrana più flessibile, più resistente, che lascia la possibilità di un processo di endosimbiosi. Se puoi capire che è come un dialogo fra il pianeta e la biosfera. E questo è una cosa che in generale non mostriamo, ma che è una dimostrazione di la interazione veramente sottile fra il pianeta come un oggetto astronomico, planetario, e la biosfera anche a livello microbiano e biochimico. Allora, questo significa che la vita ha cominciato in un'atmosfera senza ossigeno, che la concentrazione di ossigeno si è incrementata per l'attività di cianobatteria e al punto dove abbiamo una quantità abbastanza grande di ossigeno libero comincia la sintesi del colesterolo e si può sviluppare l'organismo come le piante, come gli animali o come le funghi. L'altra pregunta che uno che si fa in un senso naturale è: qui abbiamo una incorporazione di microbi che abitano uno dentro dell'altro e è naturale sapere se questo è l'unico caso o se c'è altri esempi. E infatti, l'idea tradizionale della biologia non c'è nessuna possibilità di trovare un immigrante illegale, un non comunitario che va dalle piante agli animali o viceversa. Se uno è nato un animale, muore animale. Se uno è nato una pianta, muore come pianta. Questa è l'idea tradizionale. Ma infatti, quando siamo più attenti alla biologia, possiamo scoprire meccanismi di simbiosi veramente eccezionali. Qui si guarda un mollusco che si chiama Elysia viridis. E c'è una forma, anche un colore, molto similare a questa alga, che si chiama Codium. Quando si guarda la forma, anche il colore del mollusco, è naturale pensare che è un caso di camouflage, che è un caso di quello che in biologia si chiama mimetismo. E se puoi dire, il mollusco lo fa perché così si può proteggere dal depredatore. Se il mollusco si trova fra le codium, fra le alga, nessun nemico lo puoi mangiare. Questo sembra una buona esplicazione, ma 20 anni fa un biologo ha guardato che al pomeriggio, tarde, prima del commenso della notte, Elisia Viridis lascia il fondo del mare a 3-4 metri dove abita, va alla superficie dell'acqua, apre qui una struttura come una ala di un angelo e comincia a nadare,
nuotare
come qualche atleta a una piscina. Allora, perché fa così? Una cosa che ha notato un biologo che si chiama David Smith, della Università di Oxford, è che infatti il colore verde intenso di Elisia Viridis non ha una distribuzione omogenea, ma voi puoi guardare come si trovano più concentrato in questa regione come piccole canali. La cosa più strana che ha notato David Smith è che se Elisia Viridis manca la luce, Elisia Viridis muore di anorexia, come una modello, questa famosa Milano, e passa la stessa situazione con questo povero mollusco, senza luce diventa magro e poi morire. E questo è un pochino strano, perché un animale come noi, manchiamo la luce in un senso naturale, ma non per sintetizzare il nostro alimento. E gli animali siamo eterotrofi, manchiamo alimento composto organico di fuori. La pianta è quell'organismo che manca la luce per la fotosintesi. Allora, in questo punto David Smith ha detto questo è un pochino strano e ha fatto una corte. He cut a piece. Ha tagliato un pochino della pelle di Elisia Viridis e ha guardato che infatti se questo è l'esterno e questo è l'epidermis di Elisia Viridis, voi puoi guardare qui una cellula X, qui una cellula Y, qui si guarda il nucleo di Elisia Viridis. Qui si guarda i mitocondri, che sono questo organello dove succede la respirazione, ma ha notato allo stesso tempo questa struttura strana dove si trova almidone, amido, in una struttura che è infatti un cloroplasto. Allora, questo è stranissimo, perché non deve dimenticare che parliamo dell'epidermis di un animale. E all'epidermis dell'animale, vicinissimo al nucleo della cellula, si trova un cloroplasto all'interno della cellula. E se c'è amido, sì, questo implica che il cloroplasto è funzionale, che il cloroplasto fa la fotosintesi, ma la fotosintesi è tipica delle piante, non è un metabolismo di animale. Allora, che cosa ha successo? Se si guarda l'intestino di Elisia Viridis, che mangia Codium, che mangia questa alga verde dove abita, si può guardare come, questo infatti è l'escremento di Elisia Viridis, non è elegante, ma mostra un fenomeno biologico molto interessante. Elisia ha digerito tutta Codium, ma non ha fatto niente ai cloroplasti. E quello che si è scoperto, che Elisia Viridis c'è un meccanismo per digerire l'alga, non digerire il cloroplasti, e il cloroplasti fa una emigrazione dall'intestino di Elisia Viridis all'epidermis, e Elisia Viridis diventa un animale fotosintetico. Elisia Viridis è come un messicano o un peruviano che si trova senza passaporte alla Italia o alla Francia. È un organismo che è un immigrante illegale, extracomunitario, fra le piante e gli animali. È un organismo animale che diventa fotosintetico, è come una pianta con movimento, che è stranissimo in biologia. Ma è veramente strano o no? Infatti, qui se puoi guardare Elisia viridis, dove si mostra questo verde di cloroplasti, ma a questa grande conchiglia, c'è anche un organismo fotosintetico, a Placobranchus ocellatus, che è un altro mollusco, se puoi guardare il verde di le cloroplasti, e c'è un verme che abita alla spiaggia britannica, che ha perso la bocca anche l'anno, ma da giovane mangia molti algi. Le algi abitano all'interno del corpo del verme, e questo verme diventa un animale fotosintetico. Non è strano per un animale diventare fotosintetico, diventare come una pianta, per un processo di simbiosi. Allora, questo mostra il potenziale evolutivo dall'associazione simbiotica fra diversi gruppi biologici. E c'è un altro caso che io trovo veramente meraviglioso, che è di questo pesce che si chiama flashlight, come questa luce che tu sei... Una torcia, grazie. Il pesce torcia, che se qui si guarda all'oscurità, e se puoi guardare una parte luminosa del pesce torcia, che c'è un'emissione di luce. Qui si può guardare in una oscurità totale il pesce torcia, che possiamo identificare per la produzione di luce. Qui è il pesce torcia illuminato. E qui si può guardare un fenomeno veramente interessante. Il pesce torcia, infatti, c'è un organello esterno produttore di luce. E qui il pesce torcia, così come tutti i film americani degli anni 50, ci sono una donna che si ferma gli occhi, e tutti quanti sono attratti per la donna, qui il pesce ferma un palpebra che ha, e non la luce non si guarda, e se il palpebra è sotto, si guarda la luce senza problema. E il pesce torce utilizza questo meccanismo per mostrare all'alte competitore maschi il suo territorio, e all'epoca dell'innamoramento, dell'amore, il pesce parpadea, come si dice?
Sbatte le palpebre
per attraere le pesce femmina. È un meccanismo così come alle umane, no? Infatti. È chiaro che il pesce, in un senso molto generale, se si mi permette, il pesce sa che produce luce. Sei d'accordo con me? Il pesce mostra al nemico il suo territorio con la luce. Il pesce mostra alle femmine delle specie che lui è attratto per lei e che vuole la fecondazione. L'amore. Bene, allora, qual è la natura di questo organello? Se si prende un pezzo di questo organello che produce la luce, e questo è un corte trasversale, sì? Una sezione trasversa da questo organello, se guarda un vaso sanguigno, qui, e se puoi guardare questi sacculi interni, dove c'è un sacco di queste piccole strutture, e se puoi guardare la produzione da luce. La luce non è prodotta a tutto l'interno di questo sacculo, ma infatti l'arteria, il vaso sanguigno, porta l'ossigeno, lo stesso ossigeno accumulato all'atmosfera, porta gli alimenti, e questa struttura produce l'ossigeno. Se facciamo un taglio di questa struttura e si guarda al microscopio elettronico, si può guardare che infatti le strutture sono una batteria, che si chiama fotovibrio. Il pesce è infettato per una grandissima quantità di batteri aerobia che hanno sviluppato la produzione di luce come un meccanismo per proteggere contro l'ossigeno, ma questo diventa un fenomeno di bioluminescenza e l'associazione simbiotica fra la popolazione di batteri con il pesce permette lo sviluppo di un organello specifico, un processo di tissularizzazione, di produzione di un tessuto animale, anche di un organo nuovo, e l'associazione permette che il pesce poi produrre luce. È un caso veramente incredibile di associazione fra un organismo, una specie di procarioti e un organismo del regno animale. E c'è altre sempre così, tanti altri, di simbiosi. Questo è un termitaio africano, che sono questa grossa struttura prodotta per l'argilla e tante altre sostanze, dove abitano il termiti. E qui si può guardare una veramente bella fotografia di un termite africano normale, ma se io fa un corte longitudinale,
sezione o taglio,
taglio il termite e guardo l'interno, infatti posso guardare la buca del termite. Qui si trova l'ano, qui si trova tutto l'intestino, il termite prende il legno qui, e il processo di digestione eventualmente produce l'escremento qua. E se io fa la misura dell'ossigeno, tutta questa parte è ricca in ossigeno libero all'interno, ma qui la quantità di ossigeno è molto bassa. Il termite è infatti così come gli umani, perché il termite c'è questa deviazione del suo intestino, che si chiama cecum, ciego, non vidente, cieco, è un organello così simile al nostro appendice, sì, è una situazione equivalente. Ma qui la cosa più interessante è che qui abbiamo molto ossigeno, qui poco o niente di ossigeno libero. Allora, se io guardo al microscopio elettronico che cosa si trova alla parte posteriore, alla sezione posteriore dell'intestino del termite, infatti si può descubrire che c'è una popolazione molto molto complessa di microorganismi, eucariotici, anche procariotici. E infatti, se si guarda gli organismi che abitano all'interno dell'intestino del termite, se puoi guardare un organismo come questo, che c'è una grande quantità di ciglia, e all'interno di questo microorganismo eucariotico si trova il legno in pieno processo digestivo. Ma quello che ha digerito il legno non è l'organismo eucariotico, ma infatti le batteri che abitano all'interno dell'organismo. È come una struttura di bambola russa, come le matrusca, che abbiamo una bambola grande, dopo una più piccola, abbiamo il termite, e all'interno del termite c'è questo organismo eucariotico, all'interno dell'organismo eucariotico c'è una popolazione procariotica che fa la digestione di legno. Il termite non può vivere senza senza la compagnia di questa comunità endosimbiotica, e la comunità non può fare la digestione senza il componente procariotico, il componente batteriano. Se si guarda con attenzione questo organismo, come abita all'interno dell'intestino e qui abbiamo un flusso di escremento, il organismo deve nadare,
nuotare
contro il senso della corrente dell'escremento. Non è un habitat molto elegante, sembra un poco quello che succede alla politica a tutti i paesi, no? Ma il organismo deve nuotare nel senso contrario e per nuotare utilizza il ciglia, che sono tutto coordinati. Se si guarda questo al microscopio, si può vedere come il ciglia sono veramente coordinati. Come a tutte le pellicole romane di Ben-Hur, così, se puoi guardare a tutti gli schiavi alle galere romane, che remavano allo stesso ritmo, e la stessa situazione con questa ciglia. Ma, se io fa un corte, un taglio, della parte esterna di questo organismo eucariotico, infatti la cosa più sorpresa è che questa è la parte esterna dell'organismo eucariotico, che c'è la batteria all'interno che fa la digestione di legno, e qui c'è scaffold, questa cosa per lasciare i libri sul
ripiano, scaffale.
Scaffale, la cellula eucariotica, c'è questa scaffale. Qui abita una batteria, miliardi e miliardi di batteri che nessuno sa che cosa fa, non c'è un biologo a tutto il mondo che sa, anche una biologa, che sa che cosa fa, ma associati a questi batteri si trovano altri batteri che sono molto conosciuti, le spirochete. E tutti sappiamo delle spirochete perché è un organismo che ha causato la sifilis e che è conosciuta per questo. Infatti quello che noi abbiamo pensato da prima, che era le ciglia, infatti è un'associazione simbiotica che permette il movimento nuotare per l'azione coordinata dell'espirochetta. E questo implica che questo organismo che abita all'interno di un termite è infatti un'associazione simbiotica perché all'interno abbiamo le batterie che fa la digestione di legno, alla superficie abbiamo tutte le batterie che abitano a questa
scaffale
e associate a queste batterie c'è più di 250.000 spirochete che sono quello che dà la possibilità del movimento. E le batterie sono infatti molto opportunistici, perché si è guardato che si muore l'eucarionte, tutte le spirochete lo lascia da subito. Questo è anche un fenomeno della politica, no? Le topo che lascia una barca che affonda, no? La stessa situazione. Allora, qui abbiamo il genoma all'interno di questo organismo, un'altra specie e un'altra specie. Infatti sono due tipi diversi di spirochetano che abitano qui. E in questo senso, se io guardo un termite, io so che in un senso genetico c'è il DNA del nucleo del termite, ma c'è anche il DNA della mitocondria della mamma del termite e c'è anche il DNA di tutte le batteri e anche le protista che abitano all'interno di questo organismo. E questo è possibile perché c'è un gradiente di ossigeno, di alimento, di escremento e di diversità biologica. Questo mostra non solamente la importanza evolutiva, anche funzionale, della simbiosi, ma mostra un'altra cosa che io trovo veramente affascinante. Il sapere e l'accettare la ubiquità del processi simbiotico e il suo ruolo centrale alla biologia veramente provoca una questione più importante che la biologia: che cosa è un individuo? Io sono io perché io c'è un passaporto che mostra dove è nato, come mi chiamo, e con questo puoi attraversare qualcuna frontiera senza problema. Non la degli Stati Uniti perché è sempre complesso, no? Ma questo è una definizione sociale di chi sono io. Ma è chiaro che io non sono io, senza tutti i simbionti microbiani che abitano all'interno del mio intestino o che abitano sulla pelle e che permette che io possa funzionare come un individuo, quando infatti io sono il risultato di un processo di simbiosi. E questo mostra come l'accumulazione di ossigeno all'atmosfera di un planeta che ha cominciato senza ossigeno libero ha permesso una straordinaria diversità microbiana, come l'associazione simbiotica fra le microbi ha permesso un nuovo tipo di cellula, ma la simbiosi non si è fermata con l'apparizione delle cellule eucariotici, ma è un processo che ha continuato a produrre questa straordinaria diversità della vita. Grazie e mi dispiace che non ho parlato veramente come devo.